Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Nella letteratura di ogni tempo e nella vita di ogni uomo, due parole emergono sempre con tragica ieraticità: Eros e Thanatos. Il dio dell'amore, il ragazzino capriccioso e scherzoso, i cui scherzi non salvano alcun uomo mortale o immortale, il dio della morte, figlio della notte e fratello del sonno, dal cuore insensibile. Proprio la dicotomia che li caratterizza fa sì che siano intrecciati nella sorte umana e divina, poiché, come afferma Eraclito, congiunzioni sono intero e non intero, concordante e discordante, consonante e dissonante, e da tutte le cose si produce un'unità, e da un'unità tutte le cose. Strettamente legati, amore e morte calcano le scene poetiche fin dall'antica Grecia e dall'antica Roma. Ed ella, Euridice, morendo per la seconda volta, non si lamentò. E di che cosa avrebbe dovuto infatti lagnarsi, se non d'esser troppo amata? Porse al marito l'estremo addio, che Orfeo a stento riuscì ad afferrare, e ripiombò di nuovo nel luogo donde s'era mossa. Orfeo sa di non doversi girare per recuperare la sua amata, ma non può non farlo, e il suo sguardo d'amore lo rivolge nell'Ade, nel luogo per eccellenza di morte, in cui Euridice è costretta a tornare, vittima del troppo amore del suo uomo. Eros è spesso visto come una forza travolgente, che non può che portare alla morte, un impeto distruttivo da evitarsi, come dirà Lucrezio. Questa è Venere per noi, e di qui viene il nome di amore, di cui quella goccia della dolcezza di Venere stillò prima nel cuore, e le susseguì il gelido affanno. Infatti, se è assente l'oggetto del tuo amore, sono tuttavia presenti le sue immagini, e il dolce nome non abbandona le tue orecchie. Ma conviene fuggire quelle immagini e respingere via da sé ciò che alimenta l'amore. Come si denota dai versi lucreziani, alle dolcezze di amore fa subito da contraltare la frigida cura, il gelido affanno che amore porta con sé. Questo implica che non esista amore senza morte, ma che uno contenga in qualsiasi situazione l'altro, poiché, come scrive la penna di Leopardi, fratelli, ad un tempo stesso amore e morte, ingenerò la sorte. Cose quaggiù sì belle, altre il mondo non ha, non han le stelle. Nasce dall'uno il bene, nasce il piacer maggiore, che per l'omar dell'essere si trova. L'altra, ogni gran dolore, ogni gran male annulla. Bellissima fanciulla, dolce a veder, non quale la si dipinge la codarda gente. Gode il fanciullo amore, accompagnar sovente, e sorvolano insiem la via mortale, primi conforti d'ogni saggio core. Giacomo Leopardi, nell'opera poetica fitta di corrispondenze, chiamata Canti, decide di intitolare una delle ultime poesie proprio con il nome delle due figure che danzano intrecciate nella vita dell'uomo, amore e morte. E per meglio definirne la condizione, parla di loro come di due fratelli, nati insieme, e parla di lei come di una bellissima fanciulla, che a discapito di tutto ciò che si dice, non fa altro che salvare e liberare l'uomo dalla sofferenza. Eros e Thanatos segnano un passaggio, non un inizio e una fine, dell'essere, collegati entrambi al piacere. Il piacere non è che un abbandono e un oblio della vita. È una specie di sonno e di morte. Il piacere è piuttosto una privazione o una depressione di sentimento che un sentimento, e molto meno un sentimento vivo. Egli è quasi un'imitazione dell'insensibilità e della morte, un accostarsi più che si possa allo stato contrario della vita e alla privazione di essa, perché la vita, per sua natura, è dolore. onde è piacevole l'esserne privato in quanta parte si può, senza dolore, senza altro patimento che nasca o sia annesso a questa privazione. Quindi il piacere non è veramente piacere, non ha qualità positiva, non essendo che privazione, anzi diminuzione semplice del dispiacere che è il suo contrario. Si tratta di tensione tra forze. L'impeto verso l'amore, anziché aumentare il poeta eroicamente, si manifesta in un desiderio violento di uscire dalle bassezze della vita, senza evitarle, ma superandole nell'assoluto della morte. Non c'è più illusione o possibilità di diglio. Esistono soltanto due valori assoluti, diametralmente opposti, Eros e Thanatos. Questa consapevolezza leopardiana, come già detto, attraversa tutta la letteratura italiana, e non, fin dalle origini, come si può notare dai sonetti cavalcantiani. Voi che per gli occhi mi passaste il core e destaste la mente che dormia, guardate all'angosciosa vita mia che sospirando la distrugge amore e ven tagliando di sì gran valore che deboletti spiriti van via, riman figura sol en signoria e voce alquanta che parla dolore. Questa virtù d'amor che m'ha disfatto da vostri occhi gentil presta si mosse, un dardo mi gittò dentro nel fianco, si giunse ritto il colpo al primo tratto che l'anima tremando si riscosse, veggendo morto il cor nel lato manco. Gli effetti di amore sul soggetto amante sono devastanti e mortiferi. È un impeto cieco, disarmante, irrazionale, angosciante. È un personaggio che si muove sulla scena della vita. È una dramatis persona che rende l'esperienza del poeta universale, ricordando al lettore che non esiste senza la compagna morte. Nel 1920, ciò che era già poeticamente affermato fin dall'antichità trova una sua espressione in Freud, in Al di là del principio del piacere. Due e antagoniste sono le pulsioni che animano l'uomo, quelle della vita e quelle della morte. Ciò che vive tende di nuovo a morire. Come afferma nelle prime pagine, se ci fosse soltanto il principio del piacere, tutti i processi psichici dovrebbero essere accompagnati sistematicamente da sensazioni di piacere e il dispiacere, di conseguenza, dovrebbe essere minimo e transeunte. Ma è evidente che le cose non stanno così e l'esperienza generale mostra il contrario, prevalendo spesso il dispiacere e la sofferenza sui sentimenti e sulle sensazioni di piacere. Ed è perciò necessario allontanare l'idea di una totale sovranità del principio del piacere, ipotizzando e poi concretamente dimostrando l'esistenza di forze che operano al di là del principio del piacere, la pulsione di morte.